Sabato 14 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Versetto 16. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Nino?
Sì, vorrei solo dire una cosa ancora del versetto primo.
Sì.
Che sta parlando per noi.
Certo,
sta
è solo
parlando per
Ma è logico. È verbo incarnato, quindi l'incarnazione è per noi, anche per il Padre.
Pregare il Padre sa tutto quello di cui
ma
abbiamo
non,
bisogno.
Non solo, ma il Padre che gli fa dire queste parole.
Quindi,
è il Padre che lo fa pregare così.
E quindi come Gesù era nel mondo senza essere del mondo, così anche noi, quando abbiamo accennato la sua parola, tratti dal Padre, ci siamo messi al seguito suo per capire, per conoscere, per arrivare alla salvezza, alla vita eterna, alla conoscenza del Padre, l'unico vero Dio e di colui che l'ha mandato, così anche noi non siamo più del mondo.
Che te ne appartenenza
e ce lo dice ancora, perché noi non abbiamo a cambiare mentalità, perché noi finché non siamo arrivati siamo sempre soggetti da un momento all'altro a cambiare, siamo come la donna immobile.
Vabbè, Domenico ti ascolto. Devine.
Sì, il mondo è solo un mezzo, e allora noi siamo nel mondo, però possiamo non essere del mondo, cioè non appartenere.
Sì, ho detto prima che il criterio di appartenenza dipende da ciò per cui tu vivi. Se uno vive per Dio, Dio non è il mondo. Se io vivo per il mondo, io appartengo al mondo. Forse anche una trappa, Pensassi a me, mi piego, io appartengo al mondo. E non c'è nessun santo che mi liberi. E non c'è nessun luogo santo che mi liberi. Potrei anche essere un papa. E ci sono stati dei papi. Se penso a me, io non appartengo a Dio, ma appartengo al mondo. Capito? E non c'è nessun luogo santo che mi liberi. Capito?
Quando apparteniamo al mondo, sentiamo per forza una solitudine, perché non possiamo essere nel mondo.
No, quando tu appartieni al mondo, se il mondo ti abbraccia, tu sei felice. Però, il mondo, capisci, è limitato e condizionato. Arriva un momento in cui non ti abbraccia più, e allora c'è la disperazione, perché appartieni al mondo. E siccome non ti assuono, non stai su, capito, quello che ti faceva essere, Per cui noi subiamo gli alti e i bassi, capito, di ciò per cui noi viviamo. Se io vivo per una creatura, la donna immobile, cioè se io creatura, vivo per una creatura che sia mobile, io subisco gli alti e i bassi di quella mobilità lì. Ora, tutte le creature sono mobili, uomini e donne, perché mutano. E non possono non mutare, sia chiaro. E se una creatura dice io sono immutabile, ti prende in giro. Capito? Perché non fosse altro che invecchia, che il tempo, la morte, eccetera, gli incidenti. Noi continuiamo un permanente, capito? Per cui necessariamente deluderemo. Non possiamo, capito? Dio solo è immutabile, capito? Allora l'importante è appunto scoprire questo. Perché dico, noi siamo condizionati da ciò per cui noi viviamo. Vivi per ciò che è immutabile e non subirai i mutamenti. Ma se tu vivi per ciò che muta, naturalmente tu. E quando l'oggetto del tuo amore muore, tu morirai, mi spiego, sia ben chiaro. E anche se fisicamente, vero, continui a vivere, tu dentro hai la morte, perché noi viviamo, vero, hai capito? Là dove abbiamo il nostro pensiero, e se dico l'oggetto del mio pensiero è morto, io porto la morte con me, ed è molto più triste, capisci? Ecco, dover vivere morti, capito, che essere veramente morti, capito?
Loro non appartengono al mondo. Quindi,
in grazia della parola del Cristo che appartiene all'altro, no?
E invece c'è chi appartiene al mondo.
Sì.
Ma allora come avviene che alla fine ogni cosa di Dio viene ad appartenere a Dio?
E Dio è tanto potente. Perché abbiamo l'opera di Dio che è due tempi nella creatura. La creatura è una creatura che muta, perché sta maturando per una situazione. Nel processo di maturazione, allora abbiamo detto l'apparenza, abbiamo le creature, che sono, sembrano attorno. Gli uomini sembrano uomini, sono che decidono, che fanno, gli animali stessi, il gatto che fa, il cane che fa, eccetera. Vediamo le creature, il mondo, come se fossero degli esseri autonomi da Dio. In realtà non c'è niente che sia autonomo da Dio, però c'è questa apparenza qui. Man mano, per cui abbiamo due grandi, dicevo prima, c'è il cielo e la terra, soltanto, ecco. Nel cielo tutto appartiene a Dio, sulla terra invece, mi chiedo ancora, se in relazione ancora al nostro io, si deve maturare, mi chiedo apparentemente, capite, c'è questa differenza qui. Man mano che il tempo passa, man mano che il tempo passa, a poco per volta le creature diventano volenti o no, anche l'inferno, anche il demonio. Tutto diventa di Dio, rende già Dio. E soltanto la nostra ignoranza, nella situazione di ignoranza e di imperfezione, cioè quando ho parlato del problema dell'amore, no? Dico, noi quando siamo distanti, mi spiego, vediamo la creatura, non vediamo mica, mi spiego, i condizionamenti della creatura, cioè da cui quella creatura è condizionata. Noi vediamo la creatura come se fosse autonoma, è un pensiero della nostra ignoranza. Io, vero, non conosco la creatura, la vedo distante, distante nel senso che non la conosco, mi spiego, e allora proietto su di quella il mio sogno, non so, il mio pensiero, capite? E ritengo di, ecco, allora vesto la creatura, situazione di potenza, no? Per cui vesto la creatura della mia intenzione. Poi man mano che la conosco, ero vicino, man mano che la conosco, allora io non vedo più il mio pensiero in quella, e necessariamente non vedo il mio pensiero in te. Ora, col fatto di che scopro che la creatura ha altri amori, cioè appartiene ad altri, non appartiene a me, non è più bella per me, ripeto, la bellezza in quanto io vedo un altro il mio pensiero. Certamente nel momento in cui non vedo più il mio pensiero, a quel punto lì la creatura scade e non è più bella, appartiene ad un altro. Tutte le creature appartengono ad un altro, necessariamente. E la mia sciocchezza che mi ha fatto pensare che certamente una creatura potesse appartenere a me. Non può appartenere, perché è di Dio. Basta.
È sempre Gesù che fa da ponte tra la creatura e il Padre, perché lui dice essi non
è la parola di Dio che assorbe tutto. La parola di Dio non serve tutto a Dio, riporta tutto a Dio. Infatti Gesù dice, si definisce, io sono venuto per portare a compimento quel che il Padre ha iniziato. Quindi abbiamo i due tempi, Dio, il Padre che opera, iniziando la creazione, no? La parola di Dio, il Figlio di Dio, che porta a compimento che mi fa vedere la verità. E la verità è che tutto è di Dio, e tutto appartiene a Dio. Non posso distogliere una creatura da Dio. Che arriva il Signore Dio, che è più forte di me, dice, ah, oh, amico mio, senti qua, questa creatura qui è mia. Io lo posso farci.
Questa distinzione che fa, una volta, non sono del mondo come io non sono del mondo.
Come? Come? Sì, perché tutto viene sempre da Dio, quindi il significato delle cose noi lo dobbiamo sempre cercare in Dio. Le cose di per sé non hanno il significato, le cose sono dei segni. Il significato delle cose è lo stato di Dio. Quindi soltanto contemplando Dio per quello che Dio è in sé, capisco anche perché le creature sono così. Quindi no, non sono le creature che mi illuminano Dio. È Dio che mi illumina le creature, ne parleremo domani, il vero maestro dell'uomo non sono gli uomini, non sono le creature, il vero maestro è soltanto Dio. Per cui io dico, è conoscendo Dio che capisco la creatura, ma non è conoscendo le creature che conosco, d'accordo?
Questo come io non sono del mondo, lo dice per noi,
certo.
È perché noi guardiamo come è lui che non è del
Ha detto che noi conosciamo per le creature il mondo eccetera quanto in quanto conosciamo Dio, quindi soltanto conoscendo Dio noi conosciamo anche, capito? E capiamo il perché, capiamo cioè ad esempio cosa vuol dire essere del mondo e non essere del mondo, capiamo cosa vuol dire essere nel mondo e non essere del mondo, capito?
Che pensando all'amore, che l'amore è un fatto costituito di solo pensiero, unicamente di pensiero. Quindi ciascuno di noi vive là dove è il suo pensiero. Se io sono in Dio, vivo, anche essendo in terra, vivo in cielo. Sono nel pensiero di Dio,
sono nel mondo, sono in te, appartengo al pensiero che mi trascina verso un altro lido, insomma, un'altra sponda. E quindi la stessa cosa che Cristo gli ha fatto capire, proprio questo, che lui è dentro nel mondo ma non appartiene al mondo.
Il pensiero non è tanto forte, uno poteva essere in una casa di prostituzione, dico, ma il pensiero, ma quello che Kant mi diceva ti libera da tutto, uno può essere in una trappa, non avere risorse nel credo, avere il pensiero nel, credo, nel pensiero suo io, non conto, ma è una prostituta in pieno, anche se è una trappa.
Anzi, è una prostituzione più grande di quella, vivere in un luogo che dovrebbe essere unicamente di...
Perché è proprio l'importanza del pensiero. Noi invece curiamo molto, mi spiego, l'apparenza, le figure, il vestito, eccetera, il giudizio degli altri, eccetera.
Come il pensiero uno non lo vede. Allora ecco che come
l'importante è quello che si vede, appunto, tutto lì gioco. L'importante è quello, l'apparenza, la moda, forza, Pinucci.
Questa ripetizione, essi non sono del mondo come io non sono del mondo, l'aveva già detto il versetto, no? E il primo illumina proprio cos'è che non ci fa del mondo, è la sua parola. Ecco, io ho dato loro la tua parola.
La parola è una vocazione, no? È una proposta, e quando uno mi fa una proposta mi dà la possibilità di, perché senza parola di Dio io resto nella mia bagna, tale e quale posso urlare, cantare, o piangere da mattina a sera, io resto nella bagna. Se arriva la parola di Dio mi dà la possibilità. Ecco, per cui però, non siamo noi, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. È sempre la parola di Dio che opera, che fa. È tutto grazie di Dio. Se noi aderiamo a quello, capito?
E noi apparteniamo a ciò cui ci dedichiamo, se aderisco alla parola, certo. Ecco che allora sono di Dio e non sono del mondo.
Io penso, tutti i sensi.
Sì, sì. Che nel momento della cosa, siamo custoditi dalla parola di Dio, che Cristo ha seminato il mondo.
Sì, se però la teniamo.
Sì, sì.
Certo. Se no, senza di quello, noi nella prova vediamo solo la prova, cioè vediamo soltanto il desiderio, perché è il desiderio, quindi non possiamo fare meno, perché non siamo liberi, la parola di Dio viene la forza. Per cui, però, ecco, dico, ogni fatto positivo che viene in senso spirituale è sempre dono di Dio, sempre grazie di Dio, non mai ho preso, d'accordo? Sì.
Perché Dio ci fa sognare quel luogo dove c'è la pace, la gioia, e perché questo luogo c'è.
Ah, beh, certo, poi non ti prende mica in giro, però. Luogo c'è. Sei tranquillo che lo guardi.
Sì, quando si cerca Dio, la chiesa è uguale alla piazza del mercato.
Metto.
Metica massima. Quando si cerca Dio, la chiesa, un luogo silenzioso, è uguale alla piazza del mercato.
Ah, sì.
Perché
è vero,
l'edificio.
Certo. Non dico tanto forte perché...
Se no ti mettono in prigione.
Fabiola?
5. È vivere cercando la cosa essenziale.
Sì, Anna.
E ciò per cui si vive che determina l'appartenenza a Dio o al
mondo. Certamente.
Gesù con la sua parola prima ti fa vedere la meta. Ci dice, ho detto queste cose affinché anche in se stessi la pienezza della gioia. Poi ci faccia il cammino per come fa a raggiungere.
È lui che ci indica la meta, ed è lui che ci faccia il cammino, è lui che fa tutto. Poi venite, tutto è già fatto. È già tutto pronto. Noi che ci affanniamo tanto, poi siamo noi che facciamo il regno di Dio, ma no, dico, quante volte, per quanti secoli, siamo noi che dobbiamo fare il regno di Dio, pensa un po', è già tutto fatto. Siamo noi che dobbiamo tanto imparare a vederlo.
Quando questo pensiero, che è una cosa, che è amore innanzitutto, e che è una cosa astratta che non si vede, però quando
cos'è
si vede
l'amore?
Il pensiero di Dio, no?
Momento, ma cos'è l'amore?
L'amore?
Quello è l'amore.
Come si può definire? È un pensiero?
Non si può definire una cosa con i contrari. No, devi dire positivo.
Il contrario dell'amore.
Diciamo che voler che l'altro esiste. Diciamo che tu. Non so perché in questo momento non mi
viene. Va bene, non importa. Ho chiesto così perché ho visto che parlato d'amore.
No, io volevo dire questo, che in sostanza il pensiero che è in ciascuno di noi, che è il pensiero di Dio, che è un pensiero d'amore, che comunque essendo pensiero è una cosa astratta, il pensiero non lo vediamo. Però quando invece per opera di Dio diventa una realtà visibile, per noi vuol dire che siamo approdati là dove Dio ci vuole. Non ha capito questo pensiero. Mi sarò espressa male, glielo dirò meglio un'altra volta. No. Allora.
No, perché.
Il pensiero.
Perché ha detto che cos'era l'amore.
Quello è l'amore.
No, siccome ha detto che cos'era l'amore, l'ha detto che cos'era l'amore.
Appunto.
No,
senza ricordi, quando... visibile, eh? Diventa una realtà visibile e è un amore sbocciato, insomma, quando
l'amore è rendersi presente.
Ecco, sì, mi sfuggiva un pochino.
L'amore è rendersi presente.
Esatto.
Rendersi presente. Noi possiamo pensare che Dio ci ama. Noi possiamo pensare che la bellezza, la testimonianza del suo amore. Noi sappiamo che siamo amati a Dio perché abbiamo il suo pensiero in noi.
Appunto.
Ho il suo pensiero di noi, è lui che si rende presente a noi, si fa pensare da noi, questo è l'amore.
Sì.
Una creatura che si fa pensare, si fa pensare quello.
Però, siccome in realtà il pensiero, come pensiero di per sé, è una cosa astratta, noi.
È la presenza, si rende presente.
Sì, d'accordo, ma. Non fa niente,
va. Vabbè. Finuzzi.
Che Gesù ci parla affinché dalla pienezza della sua gioia si ricordi. Ci dice certe cose.
Cos'è la gioia?
L'amore, la gioia
e la pienezza dell'amore.
No.
La gioia non è il completamento dell'amore, la pienezza, la realizzazione dell'amore.
E crudele.
La realizzazione della presenza.
È presenza, la gioia è la presenza, l'effetto della presenza. L'effetto della presenza.
L'effetto della presenza.
Quante volte ho detto stasera, no? Che l'assenza è tristezza, la presenza è un fiore di gioia. Quindi la gioia è un effetto della presenza, la presenza è amore.
Per cui Gesù parla in certo modo per portarci alla presenza affinché abbiamo,
e quindi affinché abbiamo la pienezza della gioia.
Ora,
se la presenza è eterna, immutabile, qui abbiamo la pienezza. Una presenza temporanea, mi spiego, è una gioia momentanea, ma dico, è venuto in licenza, ma adesso domani dopo domani ritorna. Ecco, c'è la gioia, però nello stesso tempo mi spiego, una gioia. Vabbè.
Grazie. Sabato 21 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Sabato 2 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Versetto 16. Essi non sono del mondo. Nino?
Nella misura in cui si cerca Dio, non si è più del mondo, si dimentica se stessi.
Essere del mondo vuol dire appartenere. Il criterio di appartenenza.
Appartieni al mondo quando hai dei motivi diversi da Dio.
Sei schiavo del mondo, vivi, non puoi fare a meno del mondo. Non puoi fare a meno. Quindi vivendo per tu diventi.
Sei parte dal pensiero del tuo io e sei attratto da un sacco di cose che non hanno niente a che vedere con la verità.
Perché il tuo io vive ed esiste, capisci? In quanto è in rapporto col mondo, capisci? In rapporto col mondo. Quindi allora diventa schiavo del mondo perché dice io senza questo non posso vivere. Come tu dici, tu sei schiavo a quel punto lì.
Devo tenere i piedi per terra.
Ecco, capisci? Sei schiavo. Soltanto con Dio tu hai la possibilità di superare il mondo. Perché il mondo è un mezzo, un servo, ed è ottimo come servo. Ma guai se diventa padrone.
È uno dei grossi paradossi del Vangelo. Che tu hai l'idea di una liberazione che ti rende schiavo. E hai l'idea di una sottomissione che invece ti libera, perché è una sottomissione all'infinito, all'eterno.
Certo. No, è sottomissione alla verità. Quando tu conosci la verità tu sei veramente libero. Mm-hmm. Quando tu invece sei dominato, tu non accorgi che io scelgo questo, tu sei scelto,
sì,
non
quella,
scegli, sei tu che quella, sei dominato
quella
da...
Lì, quella verità lì è infinita ed eterna, è lì che ti libera.
E la consapevolezza della verità ti libera.
Tu non hai più confini.
Franco.
Se essi non sono del mondo, siccome io non sono del mondo.
No, lascia stare, siccome, vediamo qui dopo.
Si appartiene a ciò per cui si vive.
Si appartiene a ciò per cui si vive. Mm. Fino a che tu vivi per le cose del mondo, per le creature del mondo, tu sei schiava, appartieni al mondo. E qui, se appartieni al mondo, non appartieni a Dio perché il mondo non è Dio. E questo mondo può essere anche una trappa, può essere anche un istituto, un'istituzione, può essere una regola, può essere quello che vuoi. Tutto questo non è Dio, quindi. Tu vivi per questo e quindi, hai capito, appartieni a questo, appartieni. E se appartiene a questo, non appartiene a Dio.
Prima invece volevo chiedere questo. Sovente sento dire, io penso, sono io che penso, chi ti libera? Nessuno ti libera, come un momento fa hai detto. Però, fin dove sta l'errore? Perché non siamo poi mica caduti tanto in uno sbaglio, tanto, cioè, fino a che punto? Perché è Dio che si offre. È Dio che si fa oggetto del mio pensiero, che si fa pensare da me. Quindi, poi pensando a Dio, lui mi porta al capovolgimento.
È Dio che ti conduce alla verità. Tu da sola non puoi, tu da sola non puoi fare a meno di dire io.
Mentre
tu
io
da
sola. Dico io è perché Dio non mi ha fatto ancora fare
mentre
il passaggio.
Dici, mentre dici io stai precipitando nell'inferno.
No, ma Dio si offre, si concede.
Certo, tu stai precipitando nell'inferno.
Ma fin dove? Si concede?
Fino in fondo.
Ma non è questo che voglio dire.
Fino in fondo.
Perché è
tu,
il passaggio
tu continua a dire io.
No,
arrivi
io
fino in fondo.
Dirlo.
Ma dillo, lo stai dicendo.
Chi ti libera dalla marmellata? Ma non siamo poi mica una marmellata tanto.
Non ti puoi liberare dalla marmellata.
Dio che, è Dio che
e più ti agita, e più sprofondi la marmellata.
Ma voglio capire, è questo.
Se vuoi capirlo. Se vuoi capirlo, guarda da Dio. E guardando a Dio dimentichi te stesso. Tu devi nascere nuova. Nuova,
quindi,
mi capisci?
Pensando,
il tuo io è vecchio e ti fa vecchia.
Dio che si fa oggetto, Dio che si fa oggetto si fa pensare, allora è il pensiero di Dio creatore che nessuno può smentire, che mi porta
si
a
capisce,
pensare a Dio.
Ma si capisce, se lui è il principio tu ti accorgi immediatamente quando dici io mi sono fatta da sola, oh che marmellata.
Non dire quello, dire, ma io
Dio, tutto il mondo dice così. Alma?
Ma ripensavo al discorso di ieri sera di Maria, no? Che deve seguire tutto il figlio e arrivare a Pentecoste per arrivare a capire la verità,
sì.
Perché lei effettivamente era legata al figlio, quindi questo affetto era una cosa che comunque la legava,
certo,
quindi anche la futilità,
certo, si capisce.
Poi però c'è il recupero di questa futilità nel
visto.
Momento in
c'è
cui
si arriva a
Pentecoste
vista da Dio. Cioè, come conseguenza, non come premessa, mi capisci? Come conseguenza. Anche i sentimenti. I sentimenti sono cose ottime, ma indipendenza da. Se tu invece di la seguità dei sentimenti, capisci? È finito, sbagli tutto. Qui tu i sentimenti li provi, se tu stai andando in montagna, tu provi sentimenti diversi a seconda dell'altezza in cui ti trovi. Quando arrivi sulla cima, ma i sentimenti derivano dal luogo in cui ti trovi. Non sono la premessa per vivere in un certo luogo, il sentimento. Quindi il sentimento non va messo davanti, il sentimento viene dopo. Quindi se tu metti la verità prima di tutto, ti carichi di sentimenti, ma come conseguenza di ciò per cui stai vivendo. Quindi vivendo per una cosa tu provi tante sensazioni che sono conseguenze di quello. Anche la gioia è sentimento, ma deriva da, non devi metterla come premessa.
Sì,
cioè Dio è rispettato per quello che è.
Sì.
Indipendentemente dai sentimenti, che ti piace o non ti piace, che sia simpatico o sia antipatico, mi capisci? Che sia buono o sia cattivo, tu devi mettere Dio prima di tutto perché è vero. Tu vai in macchina, la curva tu la devi fare, ti piace o non ti piace, la curva la devi fare. Quindi c'è, capisci? Il rapporto di realtà è un rapporto di giustizia, non è un rapporto. Quindi non dobbiamo quindi allora mettere, ah questo lo faccio perché mi piace, e sei già su un piano completamente sbagliato, capisci? E quindi altrimenti inizi tutta una serie di errori, non sai dove ti porterà, vai a finire in campagna, mi capisci, non ti tieni più sulla strada.
Cioè, se io amo Dio prima di tutto, amo anche le sue creature, ma di conseguenza.
Di conseguenza perché? Perché vedi in esse o cerchi in essi il pensiero di Dio, la volontà di Dio, la presenza di Dio, perché se no Dio è presente in tutto. Allora, per rispettare questa presenza, capisci? Di una creatura la prenderesti magari, capite? La butteresti a quel po', la manderesti a quel paese. Invece no, è Dio come presidente, quindi devo rispettare, per rispettare Dio. Mi capisci? Allora ami anche i nemici, ami anche chi ti festa un piede, perché è Dio che mi festa un piede. Non te la prendi con la creatura, mi capisci? Metti il rapporto con Dio. Ti accorgi che quello ti trasforma tutto, ti insegna veramente ad amare tutto e tutti. Perché Dio in realtà è presente in tutto e in tutti, è Lui che opera tutto. Allora se tu metti Dio prima di tutto, certo se non metti Dio prima di tutto, tu fai una grande separazione tra bene e male. E cominci a chiamare male quello che ti è antipatico. E cominci a chiamare bene invece quello che ti loda. Allora, invece con Dio la cosa sono capovolte.
Questo impedisce ad esempio di amare me stessa negli altri.
Già,
cioè di essere,
già. No, tutto il nostro amore, tutto Dio, tu ami te stessa, tu ami gli altri in quanto vedi te stessa. Poco da fare. È una proiezione del tuo io. Quindi quello che noi chiamiamo amore, sono una proiezione dell'io. Soltanto partendo da Dio tu ami, perché vedi Dio. E vedere uno o te stessa o Dio è il che ti fa amare.
In che modo Maria cioè, supera questo aspetto per il figlio, no?
È la croce. Muore in croce. Lo devo offrire. Perché il figlio dice per fare la volontà del padre. Per fare la volontà del padre. Capisci? E Maria, Maria
che
condivide questo, perché Maria medita tutto ciò che riguarda il figlio. E il figlio che dice per fare la volontà del padre, Maria dice per fare la volontà del padre.
quindi attraverso un atto inevitabile per lei, non scelto da lei comunque.
Certo, in quanto lei, capisci, vive per il figlio, siccome il figlio accetta tutto dal padre e vede tutto dal padre, quindi naturalmente la madre partecipa perché vive del figlio. E vivendo di che tu partecipi e quindi ti investi, vuoi quello che vuole lui. Partecipi dell'altro, quindi vuoi quello che vuole lui, mi capisci? E fine?
Quando in un posto non siamo che di passaggio, non dobbiamo credere e definirci di quel posto, piuttosto capire il perché stiamo transitando.
Ma noi siamo su un treno. Ho detto siamo molte volte, le nostre case, i nostri alloggi hanno le ruote sotto. Tu sui vagoni ferroviari non ti metti, a mettere le vernici, capisci, a mettere le tendine, eccetera quanto. Perché? Perché la prossima stazione, senti, c'è questa prossima stazione, quindi è inutile che noi perdiamo tempo, capisci, a curare tutta la faccenda. Hai capito? Vivi per l'essenziale, quello che sta. E quello ti libera da tutto,
Sappiamo tutti di essere solo di passaggio, però il fatto di cercare.
Sì, ma appunto, a un certo momento non ci rendiamo conto che le nostre case sono dei vagoni ferroviari. Non ci rendiamo conto. Ecco, e viviamo per le nostre case, viviamo per il mondo, è tutto, capito? Tutto bisogna avere questa sensazione della provvisorietà, della transitorietà. Siamo in cammino verso. Ora, bisogna avere ben presente questo fine, sei stato destinato a questo. E destinato a quello, allora non tradire il tuo destino, vivi per il tuo destino. Capisci? Noi non abbiamo più tempo per il destino. E l'ho finito, a un certo momento non capiamo più niente. Poi ci spariamo un colpo perché non capiamo più niente.
Ma tu sei tutto, dice la Bibbia.
Sì, ma noi possiamo dire veramente tu sei tutto, in quanto viviamo, vivi per. Ecco. E vivendo per che quello diventa il tuo tutto. Cioè è il tuo fine che diventa il tuo tutto.
Quando capisci che Dio è tutto, allora puoi vivere per tutto. Ma se non lo capisci, allora rimani nella tua mentalità.
Ma per forza,
te stesso tutto.
Se dici anche tu sei tutto, ma ti accorgi che sei ipocrita, non c'è autenticità. Capisci? No, tu sei autentica in quanto quello è il tuo tutto, perché è il tuo fine. E ciò per cui stai vivendo. Una madre che vive tutto per suo figlio dice tu sei tutto, per il marito questo tu sei tutto, mi capisci? Ecco, perché vive per quello. È il vivere per che ti fa dire tutto per, capisci? Questo è tutto. Sì. Adesso no, non puoi dirlo. O perlomeno dici una menzogna.
Dici una menzogna. Ma allora si capisce molto che noi senza Dio siamo veramente questa menzogna.
Si capisce.
Perlomeno
noi siamo menzogna. L'uomo di per sé,
è menzogna.
Per natura, è menzogna.
È menzogna. Questo quando lo senti, proprio lo senti nella
per cui l'uomo non può essere vero senza Dio. Senza soltanto Dio. Con Dio è vero. Tolto Dio, l'uomo necessariamente deve alterare le cose, deve fare quindi la menzogna, perché deve far vedere le cose secondo il suo io.
Cioè, secondo il suo io.
Non può fare meno.
Una volta che si capisce questo, poi dice il boh. Esatto. Io ho detto il boh. Sì, è difficile però uscire da cambiare completamente, radicalmente il modo d'essere. Secondo me è...
No, è soltanto la conoscenza di Dio che ti libera. Soltanto la conoscenza di Dio. Per cui fa crescere la conoscenza di Dio. Più tu conosci, ma la conoscenza, chi ama poco, dice Sant'Agostino, è perché conosce poco. Chi non ama è perché non conosce. Ma chi conosce non può fare a meno di amare, perché l'amore non è altro che conoscenza. E la verità, Dio ti chiede soltanto di conoscerlo, e poi decidi, dice, ma prima conoscimi, non rifiutarmi prima di conoscere. Quindi conosci, e quindi il crescere di questa conoscenza, che a un certo momento ti innamori, ti affasti talmente che
non vedi
anzi, ecco.
Ti diventa il tuo tutto.
Si capisce, allora diventa il tuo tutto.
Ma questo spazio vitale però, questo essere, esistere vitale, allora ti dicevi tanto della transitorietà, ma una volta che capisci che Dio è tutto, anche questa transitorietà non diventa tanto un passaggio, ma quanto diventa il tuo modo di essere.
Ma acquista un significato enorme, capisci? Diventa vita eterna.
Ecco, diventa vita
eterna. Il tempo diventa eterno. Sì. Il tempo viene assorbito nell'eterno. Il tempo è soltanto relativo a noi, proprio quando siamo separati da Dio.
Devo dire, una volta che capisci questo, che lo vedi come l'eterno presente ma adesso,
si capisce.
Allora veramente hai la vita eterna.
Il tempo non è altro che una significazione, una proiezione dell'eterno, è parola dell'eterno, al piano in cui noi ci troviamo, mi capisci, nella nostra relatività.
Capisco.
Capisci?
Ma è bello così allora, però a entrarci, cioè viverla nel vero, nel profondo, senza mentire anche a te stessa.
Ma si capisce?
È tanto difficile.
Ma perché dico, è soltanto Dio che ti può realizzare questa autenticità. Per questo che bisogna cercare Dio prima di tutto. Il Signore ti dice, pulisciti, fatti bella, fatti nuova, eccetera, ringiovanisci. Il Signore ti dice, cerca me e risolvi tutto. È Lui che risolve. Invece noi tutti lì, capisci, a modificarci, devo cambiare, perché devo presentarmi a Lui. Non preoccuparti di te, non pensare a te, perché più pensi a te, più ti invece una marmellata. E voglio vederti che coperto di marmellata a presentarci a Lui, mi capisci? Quindi pensa a Lui e Lui trasforma tutto. È una meraviglia, è il segreto di Maria di Magdala, la quale non ha cercato di diventare, vergine, sì, pure, eccetera, quanto, si è buttata ai suoi piedi così com'era. Ed è stata trasformata tutto.
Si capisce.
Franco, va?
Io non sono del mondo, l'aveva giustificato perché diceva il mondo li odia, perché non sono del mondo.
Sì.
Non sono del mondo, apparentemente non è giustificato in una ragione, no? È una ripetizione, e adesso hai detto che non importa quello che siamo noi, se siamo o non siamo del mondo.
No.
L'importante è questo rapporto con Dio che ci preserva dal male, che poi non siamo del mondo.
È Lui che ti libera da tutto.
Pensa
a Lui, hai la possibilità di pensare. Guarda, parlavo ieri sera di questa tangente, tutto è cerchio. Tu hai la possibilità di uscire dal cerchio attraverso questa tangente, pensiero di Dio. Non c'è altra possibilità, soltanto il pensiero di Dio.
E
Dio, guarda che la meraviglia che ha fatto col pensiero, perché dicevo altre volte, se tu vuoi trovare una persona, quindi devi sapere dove abita, il suo indirizzo, devi andare a cercare, suonare la porta, aspettare che ti apra, se c'è, no, quello l'altro, capite? Dio no. Guarda che tutta una persona che basta pensarla per averla presente a tua disposizione. Dio ha ridotto talmente le distanze, ha abbreviato talmente le distanze con noi da fare un pensiero. Basta pensare a Dio per essere con Dio, certissimo. Chi pensa a Dio è con Dio. E nel pensiero di Dio tu hai ogni liberazione, ogni luce e ogni verità. Nel pensiero di Dio. Dio ha messo il suo pensiero a nostra disposizione. Noi possiamo pensare a Dio. È il più grande tesoro che l'uomo ha a disposizione. La cosa che noi buttiamo più nella spazzatura.
Ecco, ma se... non essere nel mondo è conseguenza di questo rapporto con Dio. Quindi è conseguenza, perché
è conseguenza.
Ce lo dice per far, non ci dice cosa per farcelo sapere.
È conseguenza.
Ci dice non sono del mondo.
No, in quanto ci sta offrendo al Padre. E offrendoci al Padre, lui lo dice, non sono del mondo, perché noi offerti al Padre non siamo più del mondo. In quanto ci stabilisci il rapporto col Padre ti libera dal mondo. Se tu pensi Dio, tu potessi fermarti nel pensiero di Dio e non muoverti più di lì, tu sei già immediatamente nella vita eterna. Devi imparare a restare lì. Domenico.
Nella stessa domanda di Franco, questa ripetizione, secondo Cristo non ripete mai le cose.
No.
Se lo dice due versetti dopo perché vuole invitarti a approfondire ulteriormente.
Si capisce.
Allora così mi faccio il desiderio di capire meglio il perché di questa ripetizione, poco
affidandoti,
prima di consacrarli nella verità.
Affidandoti al Padre non ti fa più appartenere al mondo, non si vede il mondo. Lo dirà perché io non sono del mondo, perché io, hanno ascoltato me, non sono più. Io non sono del mondo. Certamente lui è nel mondo, che è tutto per il Padre, quindi coloro che ascoltano lui non sono del Padre, non sono del mondo.
Parlando di passare al primo che il mondo fosse.
Osvaldo?
Noi dicendo questi non sono più del mondo vuol dirci... Guardate, loro
che se tu ascolti il figlio, tu non sei del mondo. Se tu non ascolti il figlio, tu sei del mondo.
Ma quindi loro vedono le cose dal punto di vista di Dio già?
Ascoltando il figlio, il figlio vede le cose dal punto di vista di Dio, loro vedono le cose dal punto di vista di Dio, altrimenti non sono col figlio. Essere col figlio vuol dire, se tu parli con uno che guarda le cose dal suo punto di vista, se tu vuoi essere con lui, devi guardare dal suo punto di vista, altrimenti non puoi essere con lui.
Ma perché deve ancora essere custoditi allora, se vedono già di Dio?
Hai voglia? Io ti affido ad una persona, ad un maestro, ti segui lui. È un inizio. Poi hai voglia per arrivare, capisci, a questa trasfusione di tutta la sapienza del maestro in te. Perché c'è questa trasfusione, mi capisci? Ecco, Dio hai capito? Nasconde tutto se stesso in noi e quindi ci divinizza, hai capito? Ci fa una cosa sola con suo figlio, fino a farci una cosa sola, ma bisogna accogliere, bisogna ricevere tutto da Dio, quindi il primo tempo ti affida per poter ricevere da, mi capisci? E man mano che ricevi tu sei trasfigurato, ma è lui che ti trasfigura e ti libera, capisci? Tu ridi la mattina a sera, no. Sì, sorridi,
ma pensavo che quando il momento in cui si è dal punto di vista di Dio non ci fosse più il problema di essere preservati dal maligno.
No, guardando dal punto di vista di Dio tu sei preservato dal maligno. Ti dice questo per farti capire che guardando dal punto di vista di Dio sei preservato. Se non guardi dal punto di vista di Dio non sei preservato, non puoi. Giovanna.
Sì, proprio questo, no, che dice che non sono del mondo come io non sono del mondo. Quindi li mette quasi sul suo piano Gesù, perché. E poi però loro passano poi ancora attraverso.
Appunto, dico, hai voglia. Lui già sta dicendo, lui sta parlando dal punto di vista del padre, sta parlando dal punto di vista del fine, mi capisci? Lui vede tutte le cose nel fine. Dio ci considera nel fine, per cui, dico, lui non ti accusa se attualmente sei tutta stracciata. Lui considera come sarai nel fine che lui ti vuole, lui ci ama nel fine per cui ci ha creati, quindi ci considera quel punto lì di vista. Per cui dice, se tu guardi al fine, tu sei trasfigurata.
In questo momento che loro ascoltano Gesù, non sono del mondo.
Ci capisco,
poi...
capisco. Monica?
Ascolto.
Bruno?
Il tu dell'uomo è ciò che lo fa vivere. O lo può far
lo fa anche esistere. Tanto è vero che l'uomo quando perde il tu vivi per una persona, ami una persona, quando questa persona qui ti viene meno o muore, tu non hai più la capacità di vivere, di esistere.
Sì, subisce una
hai capito? Perché perdi sostanzialmente, perdi te stesso, capisci? Non sei più per che cosa, ecco, non sei più per che cosa. Ora, è per questo dico, se tu cerchi Dio e vivi per Dio, tu non subisci la morte. La morte la subisce non chi muore, la subisce colui che è spettatore di chi muore, perché sta perdendo il tu. Il tu è quello che costituisce il nostro essere, costituisce la nostra vita, per cui la nostra vita perde significato. Tutti quelli che subiscono questa crisi, la crisi della morte, della persona per cui vivono, mi capisci? Tu ti accorgi che no, non vogliono più vivere, non sanno più che cosa vivere. La vita non ha più senso per loro, e quando una vita non ha significato, non si sopporta, la vita è insopportabile. Devi sopportare in quanto ha un senso, ha un significato, ma il significato è dato dal tu. Noi siamo fatti dalla presenza di un altro, dal tu. Per tutti così, non dobbiamo predicare l'io, l'io non è la prima persona, è il tu la prima persona da predicare. Dobbiamo partire dal tu per arrivare, capisci?
Per comprendere l'io bisogna comprendere il tu.
Esatto, soltanto dal tu, soltanto quindi da Dio, tu comprendi il tuo io. Non partire dal tuo io perché conosce Dio, sì, vedi? Che capovolgimento conosce l'ho fatto, perché molte volte conosci l'uomo, conosci Dio, è una gran fanfaronata, sì, mica conosci Dio, conoscerai l'uomo.
Solo il padre conosce.
Ma si capisce, logico.
Prima Franco ha detto che non ci possiamo fermare e pensare a Dio. Però come...
L'importante è scendere dal treno, però.
Sì.
Per pensare a Dio.
Cioè, ecco, come si può però vedere anche questo nel fatto che noi siamo... non siamo noi che scegliamo Gesù, ma è Gesù che
si capisce.
Sì. E con le due cose.
L'iniziativa è quella.
E con le due cose.
Infatti non sono io che scelgo, è lui che sceglie, non sono io che prego, è lui che prega in me. Non sono io che penso, è lui che pensa a me. Sempre questo. Però questa scoperta qui, questo quindi trasferimento, che è trasfigurazione, capisci? Dall'io al tu, deriva tanto dalla coscienza di Dio. Tu conoscendo Dio conosci il principio di te, anche il principio del tuo pensare. Allora dici, ah no, non sono io che penso, è lui. Siamo sul piano della fede, lui è il principio di tutto. Ora, quando dico, io in questo momento sto pensando Dio, dico, ma sto pensando a chi? Chi è questo Dio? Cos'è questo Dio? È il principio di tutto, il creatore di tutto, quindi il principio di tutto. Ma se è il principio di tutto, è il principio anche del mio pensare. Ma allora non sono io che penso, è lui. Ecco, allora, vedi che ti inserisci nella verità? Facendo questo capovolgimento, perché fino a che tu dici io, tu sei fuori dalla verità. Ecco, quindi è un'illusione, come lo so, è un'illusione, dico, io premo l'acceleratore, vado a 180 all'ora, sono più grande, più importante degli altri, mi capisci? È tutta un'illusione. Ecco, c'è questa illusione che ti dà questa impressione, ecco che bisogna sfuggire a questa sensazione, al sentimento, mi capisci? Non è il sentimento di porta verità, mi capisci? Ecco, è proprio il pensiero, d'accordo?
Io non sono del mondo, Dio è una singolarità che non si confonde con nessun'altra cosa, per cui... se si pensa, cioè la distinzione è netta,
certo,
o si pensa a Dio, si capisce, oppure siete nel mondo.
Si capisce, però ti fa capire che pensando a determina la tua appartenenza, per cui la tua appartenenza viene determinata nel pensiero, nel pensiero. Tu pensi Dio, pensando Dio scopri, capisci che appartiene a Dio, perché Dio è il principio di te, capisci, certo, altro, e allora stabilisci l'appartenenza. Ma questo ti fa anche capire che se tu pensi ad altro, tu finisci di appartenere ad altro. Per cui vivendo per, tu appartieni a, e se appartieni non ti schiava, e se schiava non sei più libera. Per cui non puoi più decidere, capisci? Sei determinata da, sei determinata, capisci? Da ciò per cui vivi, capisci?
Sì, non sono del mondo, è una condizione perché Dio ti possa proprio preservare dal male, altrimenti...
No, è lui, non è la condizione, no. Non è io non sono del mondo, allora Dio mi preserva, no. È con Dio che sono preservato da, che sono liberato da. È Dio che mi libera dal mondo, non sono io. No, Dio non ti dice liberati e poi vieni da me, no. Vieni da me, io ti libero.
Io pensavo...
No, un errore grosso quello di dire io prima mi libero, prima ti liberi. Ma come fai a liberarti?
Cioè non appartengo al mondo, cioè non
penso... no, non puoi non appartenere, non puoi nemmeno per assoluto non appartenere al mondo. Se non appartiene a Dio, necessariamente sei schiava proprio, sei determinata dal mondo, non puoi fare meno, perché siamo determinati da ciò che abbiamo presente. Per cui se non ho presente Dio, io ho presente le creature, non posso fare meno, perché sono costituito da quello. E se ho mal di pancia, ho mal di pancia, sono determinato dal mio mal di pancia, c'è niente da fare. Capisci? Resto dominato da quello. Non posso dire, io mi libero dal mal di pancia perché vengo da te, Signore. No, vai dal Signore, lui ti libera dal mal di pancia. D'accordo? Va bene. Santo.
Come in cielo, così in terra. Cioè, è giusto che siano nel mondo, ma non del mondo.
Non del mondo.
E il mondo...
Per non essere del mondo devi vedere le cose come sono in cielo. Perché stando vedendo come sono in cielo, così allora si realizza in terra. Se tu non concepisci le cose come sono in cielo, puoi fischiare.
Certo.
Tu non fai certamente le cose in terra come il cielo.
Sì, a volte si dice nel campo dei segni così, una persona che magari non capiamo nel suo modo di parlare, di ragionare, eccetera, si dice, ma non so in che mondo sia, vive in un altro mondo, no? Chi vive per Dio effettivamente vive in un altro mondo, in un'altra dimensione. Cioè, ha i piedi apparentemente sulla terra, però...
Ma la terra è cielo.
Ecco.
Guarda che la terra è la Dio, non c'è nessuna differenza tra la terra e il cielo. Siamo noi, nel pensiero nostro io, che facciamo grande distinzione tra terra e cielo e sbagliamo tutto. La terra è già cielo, la terra appartiene al cielo,
sì,
appartiene
per perché cui, appartiene a Dio. Chi vive per Dio già vede in tutto i segni di
le
Dio.
Le cose dal punto di vista di Dio. Per
cui vede le cose in un'altra dimensione. Ecco. Poi mi chiedevo il fatto che Gesù lo dica due volte, ma lo dice in, diciamo, ragion veduta, no? In questo senso che prima, così mi pare di aver capito, io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Cioè,
li giustificava perché il mondo
perché
odia.
Il mondo li odia, allora perché, dice perché?
Perché il mondo ama ciò che è suo. Se tu sei cliente di un negozio e quel negozio ti ama, ti fa i regali a Natale, ti fa tanti sorrisi, eccetera, quando, perché tu sei cliente del negozio. Prova a diventare cliente di un altro negozio, ti accorgi quel negozio lì come ti tratta. Quindi vedi, il mondo ama ciò che è suo. Mondo massimo così. Ognuno capisce, eccetera.
Lì la prima volta.
Quindi giustifica perché ce l'ho, quindi dobbiamo aspettarci quello, no? Capisci? Il mondo non può amare.
Lì la prima volta la
quindi giustifica perché ce l'ho, quindi dobbiamo aspettarci quello, no? Capisci? Il mondo non può amare. Chi ama Dio prima di tutto, quindi chi cerca Dio, ama anche il mondo. Ama anche coloro che non sono di Dio, ama tutto,
perché comprende,
perché vede in tutto il pensiero e il disegno di Dio. Ma chi appartiene al mondo non può amare coloro che non capisce, che loro non si comprende, non si riesce a sopportare ciò che non si capisce. Per cui è giustificato l'odio,
sì.
L'odio è una faccia dell'amore.
Invece questa seconda volta che lo dice, se non sono del mondo, lo dice dopo aver detto, al Padre, preservali tu dal male.
Siccome io non sono del mondo, come io non sono del mondo, mettiamola sì che siccome metti come io non sono del mondo.
Lui non fa altro che pensare al Padre, parlare del Padre e far conoscere il Padre, e quello esclude assolutamente.
Vive per, quindi non appartiene.
Non ha nessuno di quei motivi per i quali viviamo noi quando non siamo attratti da Dio.
Franca.
Essi non sono del mondo come io non sono del mondo, quindi dovrei... Ci invita
soltanto
a capire
se capisci,
come lui non è
soltanto
del
se
mondo.
Capisci quel come, cioè come lui non è del mondo, capisci anche perché coloro che sono con lui non sono del mondo. Cioè, se lui dice come, dice il Padre nostro, gli fa dire come in cielo, così in terra, perché tu capisca come si fanno le cose in cielo, perché stanno conoscendo come le cose avvengono in cielo, dove tutto è riferito a Dio, così tu hai la possibilità di fare la volontà di Dio in terra. Tutto riferito a Dio, altrimenti non puoi farlo.
Quindi
è il come che ti illumina.
Questo mi, dicendomi così queste parole, mi invita a, a approfondire come lui non è del mondo, come lui vive per il Padre.
Si capisce, come vivendo tutto del Padre, capisci? Non è del mondo, non appartiene al mondo. Non appartiene. Infatti lui si incarna, il Figlio di Dio si incarna nel mondo, ma non si incarna per condividere, mi spiego, tutti i nostri problemi, per condividere, capisci, tutte le nostre passioni, i nostri interessi. Lui non è venuto a difendere i nostri interessi, hai capito? Lui è venuto, capisci, a darci la possibilità di superare i nostri interessi per vivere per un altro interesse. Per un altro interesse, qualcosa di molto superiore. Quindi lui non è venuto qui a lottare. Noi facciamo molte volte anche problemi religiosi, problemi di giustizia sociale. Il problema non è di giustizia sociale, è un altro.
Poi hai detto questo del sentimento, non lasciarti dominare dal sentimento, non che sia
bene.
Ecco, non lasciarti dominare. Ma perché l'altro giorno hai detto così? Tu non sei libero, tu non credere, sono gli ormoni che ti dominano.
Appunto.
E allora anche qui va sul piano della sensazione, devo superare. Come
e lo credo bene.
Allora,
è il pensiero che ti dice, non devi lasciarti dominare dagli ormoni, stai fresca.
L'altro giorno sembrava che uno non può dominarsi e deve fare tutto quello che gli ormoni ti dicono di fare. E adesso
no, perché se tu non metti Dio prima di tutto, necessariamente tu sei. Tu credi di essere tu libera, mi capisci?
Ecco, sì.
Tu credi di essere tu libera.
Ecco,
mi capisci?
Questo, questo,
sì. Invece tu ubbidisci, e come ubbidisci? Capisci gli ormoni? E come fili? E come fili?
Anche se
perché non sei mica libera, stai pure tranquillo. Stai pure tranquillo. Allora.
No, pensavo, non è il fatto che il nostro pensiero è unico, no?
Magari
è unico,
magari.
Ma è unico nello stesso momento, cioè noi possiamo pensare una cosa sola,
ah,
non
certo,
a due contemporaneamente.
Certo.
Quindi se pensiamo ad altro non possiamo pensare a due. E mi sembrava anche di capire in che modo, no? Quindi il figlio è unito al padre, perché come il pensiero unico si forma una cosa sola,
certo,
in questo
certo,
modo.
Certo.
Quindi noi siamo
quindi,
una cosa sola.
Quindi bisogna imparare a camminare restando fermi, perché con Dio. Tu cammini, non fai la statua con Dio, Non fai la statua con Dio. Il problema non è metterti a cantare da mattina a sera, capisci con Dio che barba che devi cantare da mattina a sera. Il problema non è quello. Tu da Dio intendi ogni cosa in Dio. Intendi. Con Dio sei perfettamente intelligente, pure intelligenza. E quindi c'è tutto da raccogliere, tutto da unificare, tutto da vedere dal punto di vista di Dio. Quindi si cammina restando fermi in quel punto fisso di riferimento. Tutto si riferisce a Dio. Per cui Dio è una sorgente di novità all'infinito per noi. Il che vuol dire che è sorgente di vita. Perché all'infinito c'è sempre da accogliere da Dio e da riportare a Dio, per intendere da Dio. Perché ogni cosa è sempre intesa da Dio. Mentre invece il pensiero nostro io, noi ci riempiamo di noia. Noi moriamo perché? Perché moriamo di noia. A un certo punto non abbiamo più novità, hai capito? Questo l'ho visto, quello del sociale, questo l'altro. E allora, per che cosa vivo? Ci riempiamo di noia. Ecco, diventiamo vecchi, perché ci siamo annoiati. Non abbiamo più novità. Hai capito? Il bimbo invece, che è tutto novità. Appunto. Ora, con Dio c'è tutta... Ho detto, con Dio c'è sempre la prima volta. Tutto è sempre la prima volta. Non c'è mai una seconda volta. È nel pensiero nostro io che c'è la seconda volta. Ma con Dio c'è sempre la prima volta. E eternamente c'è sempre la prima volta. Mi capisci con Dio? Quindi novità e quindi vita eterna. La
sì,
conoscenza di vita eterna.
Che crea, no?
Già, e si capisce, e si capisce. E si capisce. E che ti invita a capirlo dal suo punto di vista. D'accordo?
Sì, pensavo ancora a una cosa. Cioè tu dici si ama ciò che si conosce, no?
Certo.
Pensavo
nella verità.
Nella verità.
Qui
sì.
No,
Sì, sì, sì.
Ah, no, qui no. Qui tu prima ami, poi dopo conosci. E quando conosci, dico, che valore ho fatto? Cosa ho fatto?
Anche questo, no, perché comunque inizialmente, no, per Dio lo si ama senza conoscerlo, ma nel senso che si constata comunque, no? Per
Dio è l'essere che nessuno può ignorare, perché nessuno fa il mondo, nessuno di noi fa il filo d'erba.
Il desiderio di conoscerlo.
Nessuno di noi. Allora, Dio tu non lo puoi ignorare. Allora, qui c'è il problema di giustizia. Tu, per giustizia, perché tu sei in colpa, se tu ignori, cioè tu trascuri quel che non puoi ignorare, tu sei in colpa. Trascuri quel che non puoi ignorare. Dio quello che non puoi ignorare, tieni conto. Dio un giorno ti dirà, tu sapevi che ci sono. Sì, signore, io lo sapevo. Non puoi dire non sapevo, ti fanno la verità, tu devi essere sincero, sei autentico, sei nuda. Quindi, sì, signore, io lo sapevo. E perché non mi hai conosciuto? Perché mi hai trascurato? Avevi voi campi la moglie. Non è giustificata la cosa. Quindi Dio è colui che nessuno può ignorare, perché non siamo noi a fare le cose. Noi subiamo le cose, tutti i giorni noi subiamo le cose ci cadono addosso. Quindi non siamo noi a determinare le cose, non siamo noi a fare le cose, noi le subiamo, noi siamo spettatori di avvenimenti. Allora, è un altro che fa, è un altro che ce le presenta. Abbiamo quindi, per giustizia, il dovere di rispettare questa presenza, di riportare e di cercare il significato di quello che lui ci sta dicendo. Quando una persona ti parla, tu devi cercare il pensiero di quella persona, altrimenti la offendi. Se tu ti fermi soltanto all'apparenza delle parole, capisci? Devi arrivare al pensiero. Dio è colui che parla con noi tutti i giorni. Noi dobbiamo arrivare al pensiero, per giustizia. E da questa giustizia che adesso si arriva alla conoscenza e poi all'amore. Noi abbiamo messo l'amore prima, no, l'amore viene dopo, conoscimi, poi amerai. Allora sei autentica.
Poi noi desideriamo, eh? Cioè, Dio prima ci attrae a sé, poi noi desideriamo conoscere.
Sì, ma può darsi invece che lui non ci attragga. Quindi se tu non fai la giustizia, Dio non ti attrae, perché tu resti attratta da ciò per cui tu vivi. Tu resti attratta dai voi dei campi della moglie, mi capisci? E dici, è giustizia, perché i voi campi della moglie me li ha dati Dio. Io facendo la volontà di Dio, a un certo punto arriviamo a queste involuzioni qui. Invece tu per giustizia, ti piace o non ti piace, ti attragga o non ti attragga, lo dicevo già prima, capisci? Tu devi rispettare che quella è la verità. È Dio il creatore delle cose, è Lui il principio delle cose. Allora tutte le cose io devo riferirle a Lui. Se non le riferisco a Lui, io devo possederle le cose, e allora rubo Dio. Allora un certo momento Lui dice, amico mio, questa cosa qui è mia. E ce le porta via, e ci offende ancora. E noi ci sentiamo offesi.
Ma siamo... leggevo stamattina, no? Cioè, Dio ci mette praticamente fuori casa, no? A un certo punto comunque. Cioè noi, quindi per ritornare, dobbiamo compiere questo atto di giustizia che tu dici. Sì, ma è Dio che ci mette fuori casa, nel senso...
No, siamo noi che ci mettiamo fuori casa, in realtà. Siamo noi che ci mettiamo fuori casa. E siamo noi che ci mettiamo fuori. Perché quando io dico, io mi sono fatto da solo, io mi sono costruito la vita, io qui, io là, io mi metto fuori. Perché sono dentro in quanto le cose le riferisco a Dio come principio, è Lui il principio, e lodo e glorifico Lui in tutto, è Lui che mi ha fatto, non io mi sono fatto. Allora resto dentro. Ma quando predico il mio io, quindi questo predico l'autonomia, io mi metto fuori, mi capisci? Tendo un corpo estraneo nel regno della verità, perché il regno della verità è il regno in cui Dio è il principio di tutto. E se io dico io sono il principio, evidentemente mi metto fuori, rendo un corpo strano, mi capisci? C'è un'azione di rigetto qui. Ecco, l'azione di rigetto del regno di Dio, che non sopporta un altro principio. In realtà, in verità, io non sono il principio di niente. Io sono effetto di un principio, non sono il principio, mi capisci? Allora, naturalmente, non devo stupire se c'è questa azione di rigetto. Sono sicuro, ma sono io che predico, capisci, l'errore. In quanto metto come assoluto ciò che non è assoluto. L'assoluto è Dio, quindi devo sempre rispettare per giustizia, anche se non mi attrae, anche se non mi attrae, capisci? Perché noi l'attrazione è fatto di sentimento, eccetera, quanto, dico, ma Dio non mi attrae, non importa, rispetta la verità, attenti, ti senti fuori, resti fuori, ci siamo, Stefina?
Sì, come il padre è nell'infinito, anche il figlio, perciò non può essere del mondo, però è venuto in questo luogo che ci ha posto il creatore. Però questo è soltanto un mezzo, il nostro destino.
Mezzo, tutto il mondo è mezzo. Tutto il mondo è mezzo. Noi possiamo farlo un padrone, quindi passare da servo a padrone, ma siamo in colpa. Perché è in colpa quel servo che fa da padrone, o vuole fare da padrone. va in colpa anche colui che capisce che si sottomette al padrone. Non dire, ma quel tale fa per potente, fa da padrone, eccetera, quanto, io non posso farci niente. No, no, tu sei in colpa. Tu sei in colpa se ti sottometti a un servo come padrone, sei in colpa. Perché lo fai per qualche tuo motivo, eccetera, quanto. Quindi, tutto il mondo è servo. Tutte le creature sono serve, come serve funziona benissimo. Fino a che sono serve funziona benissimo. Ma perché non siano padrone? Tu devi avere tu un tuo padrone, devi avere tu un tuo fine. Allora stai tranquillo che tutte le cose tu le tieni al suo posto e non c'è nessuno che possa fare per potente. Stai pure tranquillo, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma come dico, quando qualcuno diventa padrone è perché tu hai già perso il rapporto col vero padrone. D'accordo?
Matteo? Oh, io sono pieno di gioia.
Ah, benissimo, che sono di gioia.
Veramente, ha preso improvvisamente vita questo versetto, ma è una cosa stupenda, veramente bello. Io ascolto perché mi piace molto, ma non so perché ti aggiungi così muti quando dici cose meravigliose, veramente.
Franco non è muto, guarda, Franco non è muto. Franco va.
Devo dire qualcosa, allora.
Dico qualcosa, perché tu ti dici che sei muto. Domenico.
Dio mi fa ascoltando.
Ti fa ascoltando.
Dio mi fa ascoltando.
Hai detto una cosa stupenda.
Ma Dio me l'ha fatta dire.
Dio te l'ha fatta dire, una cosa stupenda. Dio ti fa ascoltare.
Ma me l'ha fatta percepire mentre me la faceva dire.
Bravissimo. Certamente, pensa. Certamente. Osvaldo.
Lui dice, non sono di questo mondo, no?
Sì.
Fronte a Pilato dice, il mio regno non è di questo mondo.
Certo.
Il mondo di, della divinità.
Sì.
Del nostro creatore, è un mondo in cui Dio non esiste.
No, Dio esiste, tutto esiste, tutto esiste, tutto in quanto partecipa di quel mondo lì, il mondo della verità. Dio è verità, la verità è spirito, Dio è spirito, la verità è spirito. È il nostro mondo che siamo in dubbio se esiste o non esista, sei tu che siamo in dubbio se ci sei o non ci sei. Tu, Osvaldo, se ci sei o non ci sei, lì c'è un po' in dubbio.
Cioè non ci creiamo.
Che non ti vedo tanto, ci vedo tra le due teste, non sono in dubbio.
Non ci creiamo l'illusione.
Siamo noi che ci creiamo l'illusione. Noi ci creiamo, nel pensiero nostro ci creiamo l'illusione. Infatti quando subentra all'illusione la delusione, noi siamo disperati. Perché ero convinto che, e invece, dovevi saperlo. La verità è Dio, Dio è l'assoluto, le cose non sono assolute, tu non puoi trasformare un gatto in cane, tu passi tutta la vita per cercare di trasformare un gatto in cane, all'ultimo dici così, non sono riuscito a trasformare e la mia vita è servita a niente, già, eri tu che eri semo, e Dio non va mica d'accordo con i semi, dice che le vergini stolte erano vergini, avevano la fede, andavano incontro al Signore, erano il loro sposo, tutto quanto, a un certo punto non vi conosco, chiusi fuori. Io non vado d'accordo con i semi. Quindi, se tu passi tutta la vita a arrampicarti su un largi per cercare le mele, lo semo sei tu. E la fatica è tutta la vita passata inutilmente. Vedi che, a fondo, c'è un problema di intelligenza. Cerca di capire che le mele non possono crescere sull'argine.
Cioè, Dio è l'unico che può dire io.
Già, è l'unico. È l'unico che dice io, perché lui solo è. Io sono colui che è. Noi viviamo nella partecipazione in cui diciamo tu sei. È lì che conosciamo tutte le cose e restiamo nella verità. Allora ti usciamo dalla verità, capisci?
Sì.
Vabbè. Giovanni.
Gesù dicendo che loro sono del mondo come noi del mondo, prende su di sé il peccato che loro noi facciamo ancora.
Si capisce? Lui prende su di sé tutto. Tutto per liberarci.
Ma per dire come li mette per qui al suo livello?
No, no, lui dice come per farci capire come lui è. Per farci capire, dobbiamo capire noi il come. Lui ci dice come, perché conoscendo come tu, conoscendo come tu appartieni. Fino a che non conosci come tu, capisci? No. Bruno.
Osvaldo ha detto prima, ha ricordato quella risposta a Pilato, il mio regno non è di questo mondo.
Sì.
Però noi sappiamo che questo mondo è il regno di Dio, cioè Dio regna incontrastato.
Sì, però il regno di Dio
perché
non
è così.
Perché non appartiene al mondo. Tu non puoi identificare il mondo col regno di Dio. Beh, io vivo per le pecore, io vivo per i buoi, i campi, vivo per la moglie, faccio la volontà di Dio. No, tu non fai la volontà di Dio. Tu fai la tua volontà. Non puoi identificare il regno di Dio col mondo.
È opera di Dio.
Capisci? È opera di Dio il mondo, è opera di Dio. Dio regna nel mondo. mi capisci? Dio regna nel mondo, mi capisci? Per comunicare se stesso. Quindi il mondo è un mezzo, è parola. Tu non devi vivere per le parole, tu devi arrivare al pensiero che c'è nelle parole. Tu devi arrivare al pensiero che c'è nel... Capito? Lì è il regno di Dio. Il regno di Dio è il pensiero. Infatti Gesù dice, non aspettate di vedere il regno di Dio nel mondo, delle cose che si vedono e si toccano. Il regno di Dio è dentro, perché sta nell'intelligenza, sta nel conoscere. E lì, capito? Allora, il mondo cosa serve? Il mondo è un mezzo, un supporto, mi capisci? Per sollecitarti ad entrare in questo regno di Dio. Ma il regno di Dio, tu entri nel regno di Dio, in quanto... riferisci tutte le cose a Dio come principio, allora sei dentro, d'accordo?
Appunto che il figlio di Dio e i figli di Dio non appartengono al mondo, perché il mondo appartiene a loro.
Certo.
Cioè
il mondo appartiene a Dio,
appartiene il mondo a Dio, appartiene, cioè, a Dio. Sia nel giorno,
e coloro che sono di Dio, tutto il mondo c'è davanti per loro, in loro appartiene a Dio, è di Dio, quindi non c'è.
E qui anche, è la seconda volta che Gesù dice come io non sono del mondo, e anche qui i motivi sono diversi, cioè la prima volta è perché per giustificare che il mondo ha odiato i discepoli e odia anche lui, ecco, perché
cioè, non... i discepoli siccome sono di Dio, non sono del mondo, quindi il mondo li odia, prima ha giustificato questo, quindi, adesso...
E adesso invece vuol giustificare che li affida al Padre, cioè...
Come,
chi vive,
la chiave di volta è quel come,
come lui è tutto per il Padre e riceve il suo essere dal Padre, da questo tu, così anche i suoi discepoli ricevono la vita da questo tu, per cui non vivendo più per il mondo non sono del mondo, pur essendo nel mondo, cioè è questa positività.
Dove tu silenzio?
Siamo nel mondo per iniziare la vita eterna.
Sì, Franca.
Questo come che Gesù ci dice, come tanti altri, come il Padre nato nel cognome di voi, eccetera, ci invitano a approfondire, a capire il suo rapporto col Padre, perché se lui...
A guardare le cose dal punto di vista del Padre. Tu capisci il come quando guardi dal punto di vista.
Come lui guarda, ed è in questo modo che ci inserisce nella
certo,
sua vita.
Certo, allora...
Pensavo anche che pensando alle cose del mondo e amando le cose del mondo perdiamo questa possibilità di dare attraverso il pensiero, attraverso il
pensiero. Sì, perdiamo la capacità.
Dobbiamo dedurre tutto da Dio per scoprire lo spirito della verità.
Certo.
Dire Padre e quello col cuore, con la mente, con veramente tutto noi stessi. E dire Padre con piena coscienza.
Con piena coscienza, sì.
La religione è una cosa personale.
Amate gli espianti che io
sono. Sì.
Noi quando nasciamo siamo nel mondo, ma non siamo così.
Non siamo del mondo, i bambini sono attratti dal Padre. Il problema principale del bambino è il perché. Quindi il problema di intelligenza, quindi il problema del Padre. I volti, i loro pensieri vedono il Padre. Diventando adulti, capisci? E sono scandalizzati. Giovanna?
Se guardo da Dio non sono del mondo.
Se sì, certo. Monica.
Guardando verso Dio egli trasfonde.
Ci trasfigura.
Ci trasfigura.
Intanto ci trasfigura la mentalità, le nostre sicurezze, le nostre certezze. E ci fa vedere le cose da un punto di vista diverso da quel punto di vista vero.
Certo.
Bruno?
Non siamo noi ad appartenere al mondo, ma appartenendo a Dio è il mondo che ci appartiene.
Certo.
Ascoltando Gesù siamo immersi nel tuo di Dio.
Sì.
Dio e amore.
Sì.
Il mio regno non è di questo mondo.
Sì.
Venga il tuo regno.
Sì. Prima c'è.
È una cosa stupenda questa che Gesù ci dice quando dice preservali tu dal male. Ecco, ci affida, Padre, questo tu, questa relazione con il tu che
ci fa capire che noi non possiamo liberarsi dal male, noi non possiamo predicare, parlare di noi stessi, pensare a noi stessi, non possiamo, non pensare a noi stessi, non possiamo, soltanto Dio ci libera da questo, capisci? Per cui lì la vera liberazione, perché diciamo lui è il liberatore che cosa? Lui è il salvatore che cosa? Evidentemente ci deve essere, capisci questo?
Dal pensiero del nostro io, perché mentre dico tu necessariamente non penso a me.
Sì, capisci.
E la meraviglia sta qui che Gesù, facendoci dire questo al Padre, ci fa una cosa sola con Lui, perché noi possiamo dire tu solo col Figlio.
Si capisce. Anzi, è Lui che lo dice.
E Lui che lo dice in questo.
Grazie. Prego, arrivederci.
Sabato 9 gennaio 1992, presso casa di preghiera.